Innanzitutto, buonasera, benvenuti, e il più cordiale ben tornato a Luciano Canfora, professore emerito dell'Università di Bari. Dirige la rivista Quaderni di Storia e collabora al Corriere della Sera. Tra le sue numerose pubblicazioni ricordiamo quelle presentate in questa serie. Nel 2003, Noi e gli antichi, perché lo studio dei greci e dei romani giova all'intelligenza dei moderni. Nel 2004, La democrazia, storia di un'ideologia. Nel 2006, Il partito di Dongo. 2007, Esportare la libertà, il mito che ha fallito e la prima marcia su Roma. Tutti i libri straordinariamente importanti e belli, perché io amo ripetere, perché chi dà casa non può riprendere dagli un altro caso. Nel 2009, Il papiro di Artemidoro. Ma come fa ad essere un papiro di Artemidoro? E La storia falsa, 2010. Il viaggio di Artemidoro, vita e avventure di un grande esploratore dell'antichità, 2012. 2012 sempre Il mondo di Atene, Gramsci in carcere e il fascismo nel 2014. La guerra civile ateniese, ecco, purtroppo non ci ha dato nessun altro regalo, non ci ha fatto nessun altro regalo, una volta. Abbiamo con noi, siamo molto contenti anche di questo, Monica Centanni, che è filologa classica di formazione, studiosa del teatro antico, drammaturgia, struttura, funzione pubblica della tragedia greca, di civiltà tardo-antica, di romanzo ellenistico, il passaggio tra paganesimo e cristianesimo, di storia della tradizione classica della cultura artistica e letteraria, dall'antico al contemporaneo. Su questi temi ha curato mostre ed eventi teatrali ed è anche autore di studi e monografie. Ha presentato in questa sede, il 6 febbraio 2008, il suo libro molto interessante, Nemica a Ulisse. Gli antichi ci riguardano dunque. Con questa frase Luciano Canfora apre il suo saggio sulla necessità e utilità per la nostra cultura di non eliminare alcuni insegnamenti dalle scuole superiori, fondamentale per l'acquisizione della conoscenza e la formazione dei futuri cittadini e per la nostra democrazia. Sconfortato dalle diverse susseguenti leggi sull'istruzione promulgate dal ministro Berlinguer in poi, fino al ministro Gelmini, che hanno prima ridimensionato e poi eliminato addirittura alcune materie di studio effettuando i cosiddetti tagli, e sulla proposta attuale della riduzione degli anni scolastici nelle scuole superiori, il professor Canfora espone le sue riflessioni affinché non si attui un altro scempio nelle nostre scuole. Prende apertamente posizione contro la pedagogia buonista e le riforme della scuola e in parte dell'università da queste ispirate, che hanno portato alla catastrofe che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, una pedagogia secondo la quale sapere di meno fa più democratico. Una delle riflessioni che riporta l'autore, che io amo molto, ricorda il pensiero di Antonio Gramsci, racchiuso in una frase dei Quaderni del carcere. Il latino non si studia per imparare a parlare in latino, ma per imparare a studiare. Ma Canfora vuole andare oltre la domanda se e perché sia utile studiare il mondo latino. Sostiene appunto che gli antichi ci riguardano, riguardano cioè la società e il mondo di oggi, perché i greci e i romani hanno affrontato questioni fondamentali lasciandole aperte. I problemi che loro non sono ancora stati in grado di risolvere sono ancora i nostri. Io passerei, non ci siamo messi d'accordo nel vedere la nostra vita.
essere così in tanti a parlare di un tema così urgente che è questo, che viene posto da questo livello, perché è un piccolo libro di Luciano Canfora. Prendendo appunti per questo incontro mi sono resa conto che erano di più gli appunti che il libro, ma in realtà è la forza di questo piccolo libro, perché davvero, come cercherò di dire, non è un pamphlet, cioè il contrario di un pamphlet, in quanto anche quel suo titolo, Gli antichi ci riguardano, non è un'asserzione, non è un'affermazione, è una tesi. È una tesi molto forte, per nulla scontata, che l'autore non dà per scontata. A quella tesi, cioè la dimostrazione di questa tesi, a questa ipotesi, diciamo così, dal punto di vista geometrico, Luciano Canfora arriva alla dimostrazione in modo geometrico, cioè attraverso un procedimento dialettico, drammaturgico, come cercherò di dire, che tra l'altro anche fare proprio il contenuto del testo, molto sferrato, ma che rende giustizia proprio a un movimento del pensiero. Non è un pamphlet apodittico che ci produce una posizione su un argomento, ci dà la drammaturgia del problema, se gli antichi ci riguardano o meno. C'è il metodo, come vedremo, di questo, sembra incredibile che in così poche pagine, che anche una appendice documentaria, dei documenti molto importanti, si riesca a dire così tanto, ma invece è così, perché il metodo è lo stesso della tesi, cioè coincide con la tesi, e ora cercherò di dire come posso, perché. La tesi, appunto, l'ipotesi da cui si parte è gli antichi ci riguardano. Il primo movimento del discorso è ci riguardano per una serie di ragioni che non sono nessuna delle ragioni deboli che di solito sono invocate dal partito dei sostenitori della buona educazione, delle belle lettere, del fatto che appunto studiare greco e latino sarebbe, diciamo così, farebbe parte di un pedigree in qualche modo che conforta una casta, una classe sociale in qualche modo chiamata a essere una classe dirigente. Non ci riguardano per questo motivo, cioè non ci riguardano per un motivo così piatto, non ci riguardano neppure perché le nozioni che ricaviamo dal passato servono di per sé a salvare il presente. Cioè non ci riguardano perché servono gli antichi, non è così immediato il discorso, in quanto, come sappiamo, Montale diceva con questa frase intrisa, poi dato un certo pacifismo reazionario, la storia non è magistra di niente che ci riguardi, sbagliava, ma soltanto nella seconda parte, cioè non solo nella prima parte. La storia ci riguarda, contiene una quantità di cose straordinarie che ci riguardano, però non è magistra, in quanto la storia non serve a, il paradigma non serve a salvare il presente, non salva l'eccezione che fa bello e unico il nostro presente, perché non è questo presente preordinabile, non è preordinabile per via cronologica. Una volta che riconosciamo anche tutto quello che è successo nel passato, questo non ci salva, direi anche per fortuna, dal fatto di dover affrontare l'urgenza del presente. Non ci servono neppure perché non ci riguardano, neanche perché ci salvano, non salvano il presente, perché non ci danno paradigmi che applicati in quanto tali potrebbero essere già dispesi nell'urgenza e nell'immediatezza della nostra attualità. Non ci riguardano neanche al contrario, ci dice Canfora, perché sono inutili. Altra, diciamo così, mossa sofistica, altro sofisma, un po' diciamo così snobistico, perché sarebbero lussuosi divertimenti dell'intelligenza, che in realtà si applica poi a altre cose, alle scienze cosiddette dure, alle professioni cosiddette vere, però darebbero, diciamo così, una sorta di gusto dell'orpello erudito che serve a infiorettare poi altro tipo di sapere. Perché non ci riguardano anche per questo, né perché sono utili né perché sono inutili. Non ci riguardano neanche, ed è questo il punto più importante, direi, dal punto di vista ideologico del libro, perché vi ritroviamo dei valori. Mi pare importantissimo questo discorso che fa Luciano Canfora, perché veramente nessuno lo fa mai. C'è di solito l'evocazione di una sorta di panoplia di valori retoricamente appunto evocati, che servono un po' a tutto, e in realtà poi se si va a vedere, a interrogare se il caso di questi singoli valori non dicono nulla, e in realtà appunto Luciano Canfora si chiede, come facciamo, come dovremmo fare tutti noi, cosa sono questi valori? In realtà questi valori, se fosse vero che l'antico è un repertorio, un vocabolario, un registro di valori comunque spendibili, non sarebbe stato possibile che questa antichità fosse stata spesa in modi diversi, a volte anche in modo molto, molto, diciamo così, molto tremendo, anche nella storia recente del Novecento, a favore di ideologie, per esempio, di tipo totalitario o di altro, cioè se fossero dei valori assoluti, presi come tali. I valori, lo dice la parola stessa, sono di per sé sempre negoziabili, perché non ci sono valori assoluti. E gli antichi ci insegnano che non esiste una panoplia di valori assoluti. Non c'è il bello, il buono, il vero che l'antico custodirebbe, che gli antichi custodirebbero. E punto importante, appunto, non esiste un canone. Non esiste un canone, ovvero, anzi, gli antichi ci riguardano perché ci insegnano, e questa è la grandezza del canone occidentale, che il canone è una sorta, diciamo così, di, appunto, di algoritmo variabile, assolutamente variabile, spesso inverso rispetto alla corrente principale della cultura del tempo, è soggettivo, il canone varia di epoca in epoca, di individuo in individuo, ognuno di noi ha il suo proprio canone, ha i suoi propri, diciamo così, testi, ha i suoi propri classici. Torneremo adesso su questo testo che so bene che Luciano Canfora, appunto, cerca in qualche modo di scansare, so bene anche perché, però è bello anche interrogare appunto il testo. Gli antichi ci riguardano perché in realtà ci insegnano che fare canone non è un esercizio di iscrizione a un canone preordinato, ma un esercizio di libertà, proprio di libertà soggettiva. Il canone, infatti, è una scelta che ciascuno fa dei propri, permettetemi la banalità, la parola appunto un po' usurata, dei propri classici. Ora, a me piace sempre tornare sul fatto che la prima attestazione, il primo luogo in cui si trova la parola classico nel senso nostro, nel senso che diamo noi al testo, cioè qualcosa che vale la pena di essere conservato, un punto di riferimento dal punto di vista letterario, artistico o altro, come sappiamo tutti, chiunque abbia fatto anche una prima infermeratura del latino, classicus nel latino classico, pasticcio apposto, nel latino classico, cioè quello dell'età, diciamo così, di Orazio e di Cicerone, significa qualcosa che ha a che fare con la classis, cioè con una delle classes, cioè con la flotta. Classicus, abbiamo le versioni, si traduce appunto di solito navale. Il primo testo in cui compare questo l'aggettivo nel modo, nell'accezione in cui diamo noi il testo classico, è un testo delle Notti Attiche di Aulogelio, del libro XIX, in cui tra l'altro è molto interessante perché Aulogelio sta dicendo: dobbiamo sempre cercare, per scegliere le parole, per scegliere bene, per usare bene le parole, se una parola o un'altra sia stata usata da qualcuno della schiera dei nostri predecessori, coorte, antichiore, sia un oratore o sia un poeta, ovvero da uno scrittore classico. Id est classicus ad sidusque aliquis, uno scrittore classico che sia stato molto citato, molto frequentato, certo non da un autore non proletarius. Non da un autore, appunto, che anche se un autore, lo tradurremo, pop, volgare, triviale, diciamo così, di bassa lega, di basso profilo. Dobbiamo cercare delle parole che siano, diciamo così, contenute sì negli antichi, ma che questi antichi siano appunto antichi classici. Allora, ovviamente, intende di prima classe qui, no? Di prima classe, cioè di primo ordine, ecco, di primo ordine per essere più anche precisi rispetto al latino. E questo vuol dire che, a parte che è interessantissimo, su questo faremo un'altra conferenza un'altra volta, questo passo in cui compare insieme in questa accezione classicus e proletarius, interessantissimo appunto questo passaggio, ma a me qui interessa dire che in sostanza l'autore appunto classicus, cioè l'autore che è in qualche modo iscritto in una lista di autori che sono non accettati per autori di primo ordine, dice Gelio, sono quel cambio di autori che fa sì che noi possiamo appunto riutilizzare quelle parole. Allora, i classici di epoca in epoca, per Gelio nel secondo secolo d.C. ovviamente c'era un certo canone di classici, per noi ce n'è un altro. Io non mi stanco di dire che gli autori classici di quello che è la rinascenza del classico, cioè il 400 italiano, il rinascimento italiano, del canone di autori classici vanno parte una serie di autori che per noi sono un po' meno canonici, un po' meno classici, e sono assolutamente esclusi degli altri. Tutto il Rinascimento ha la sua massima appunto espansione compulsando testi per noi spesso, diciamo così, un po' marginali, ai margini della nostra graduatoria dei classici. Filostrato, Luciano, non so, e mentre i tragici, per esempio, che per noi sono i monumenti della classicità arrivano più tardi. Il Rinascimento appunto si fa un po' con dei classici un po' diversi da quelli che abbiamo noi, come sappiamo questi straordinari intellettuali appunto del 400 fanno il Rinascimento dell'antico un po' con quello che hanno, un po' con quello che trovano, sia dal punto di vista dei pezzi di antichità che hanno a disposizione, che sono pochissimi, sia dal punto di vista dei testi, man mano che si scopre un classico, diventa appunto questo passaparola tra gli intellettuali che appunto si strappano i codici con i testi e cercano appunto di copiarseli. Ma questi classici sono per esempio Filostrato, sono Luciano, sono Eschilo o Tucide. E per cui per noi invece, tra l'altro per Luciano Canfa in particolare, Eschilo e Tucide sono molto classici, sono i nostri classici. Allora, il canone appunto varia di epoca in epoca, a seconda della disponibilità degli autori, a seconda anche del tempere del tempo, a seconda dell'uso che se ne fa, a seconda appunto anche della, poi, diciamo così, declinazione soggettiva che di questo canone si dà. Il canone, infatti, almeno nella tradizione appunto occidentale, dove per nostra fortuna l'originale è sempre assente, non c'è mai qualcosa di fisso, non c'è mai un testo scritto di riferimento a cui fare, diciamo così, a cui appellarsi per la verità di quella lezione unica. Racconto sempre appunto ai miei studenti, se uno va a cercare appunto i libri dei miti, il libro dei miti, non trova dei libri sacri, troviamo delle compilazioni mitografiche che vengono dopo le grandi opere letterarie che quei miti sono ispirate. Cioè, come posso dire, Omero fa mito, ispirandosi al mito. Eschilo e Sofocle fanno mito inventando dei miti. Il mito, il primo movimento della letteratura occidentale, questo è una preziosa appunto insegnamento che dobbiamo appunto sempre ricordare, è che non c'è un testo stabilito, non c'è il libro dei miti che viene prima dell'Odissea. C'è appunto qualcuno che a un certo punto mette insieme delle storie su uno dei tanti nostri, quello di Odissea, e lo mette insieme in un modo assolutamente variante rispetto ad altri modi, che fa di Odissea, per esempio, l'eroe bello di fama e di sventura, che però in altre accezioni, anche contemporaneamente o poco dopo, viene trattato in modo completamente diverso. Allora, il mito non è uno, non c'è una variante rispetto al mito perché nasce come variante, per cui c'è una plasticità di questo materiale mitico, una possibilità di fare mito con quello che si ha e anche con l'esigenza del momento, del tempo. Pensiamo cosa fa appunto Eschilo con l'Oristea. Questa appunto è una cosa qui su cui sto veramente lavorando negli ultimi anni e che è veramente una idea che, come posso dire, ho sempre avuto ma che sto vedendo con più chiarezza. La storia dell'Orestea, che ne conosciamo tutti per essere appunto la storia dell'assassinio di Agamennone e poi del matricidio soprattutto di Oreste, prima della versione mitica di Eschilo, prima della versione tragica di Eschilo, è semplicemente una storia che si trova a qualsiasi latitudine antropologica, culturale, geografica. Il re lontano per la guerra, il contendente al trono, che è un suo cugino che ha motivi seri per avercela con lui, usurpa il trono del re, prende in dote l'allegato, anche la regina oltre al trono, torna il re, il suo contendente, cioè il tiranno, cioè Egisto, lo ammazza, non Clitennestre, la saga precedente appunto a Eschilo, Egisto lo uccide, torna il figlio per vendicare il padre, storia veramente lineare, parte lineare, assolutamente tranquilla, per vendicare il padre, uccide l'usurpatore del trono mentre è in trono, per incidence uccide anche la mamma che si mette in mezzo. Però tutto questo non mette un minimo di velo di ombra sul Cleos, sulla gloria di Oreste, che per tutta l'Odissea viene invocato come esempio di Telemaco, ovviamente non in quanto matricida, ma in quanto vendicatore del padre. Questa storia, che è una storia appunto una saga molto, molto banale, se posso dire, molto, molto patriarcale banale, cioè molto appunto monarchica banale, il re, l'usurpazione, la guerra, l'usurpatore, il figlio che lo vendica, eccetera, in mano a Eschilo diventa quella cosa che sappiamo, perché al centro della scena non c'è più il personaggio maschile, ma c'è Clitennestra, che ha preso il potere, che è al centro della scena e che in realtà è lei che uccide Agamennone, ricordiamolo, è lei mentre Egisto è lontano, e il figlio torna per vendicare, sì, anche il galletto al fianco della madre, ma soprattutto per uccidere la madre, torna per questo. Questo appunto grandioso cambiamento proprio delle carte in tavola, perché un cambiamento totale. Se fossimo noi gli spettatori ateniesi che sono andati a teatro nel 1458, avremmo visto una cosa completamente diversa. Cioè, ci aspettavamo di vedere una cosa completamente diversa, una saga eroica raccontata in qualche modo. Ma questa possibilità di cambiare il mito, di fare canone in modo diverso anche rispetto a quelle che sono le storie che tutti conosciamo, cioè i miti appunto che fanno parte del nostro repertorio, è la grandezza che la tradizione classica ci insegna, questa capacità di cambiare appunto anche i ruoli dei personaggi, di fare del buono il cattivo e del cattivo il buono. Per cui l'idea è che c'è questa continua, diciamo così, variazione, questa continua possibilità di vedere le cose in modo con occhio davvero politeista, da sfaccettature diverse. La verità non è una, la storia non è una, ci sono tante storie che possono, diciamo così, arrivare allo stesso risultato mitico. Allora, in questo senso, appunto, il canone cos'è? Il canone innanzitutto è un insieme di il canone dei classici. Chi sono questi antichi, questi classici? È una lista, un elenco, un catalogo in cui si entra uccidendo qualcuno, cioè eliminandolo praticamente, cioè uccidendo qualcuno che prima aveva preso il tuo posto. Per cui ogni autore è in lotta con un altro autore per entrare nel canone. È un'arena in cui in realtà vengono a contesa, in realtà anche qualità, valori diversi, e in cui la soluzione, e qua mi avvio appunto a dire poi l'altra cosa importante di questo libro di Luciano Canfora, non è mai una, perché non si tratta di un'equazione di primo grado o un'incognita che ha una soluzione, si tratta di un'equazione di grado X, cioè di grado diciamo così avanzato, a più incognite, per cui le soluzioni sono veramente infinite. Per cui, ci dice appunto Luciano Canfora, nei classici non possiamo andare a cercare nessun elenco dei valori, nessun catalogo dei valori, nessun canone, perché nel vasto repertorio letterario, artistico, eccetera, si trova un po' di tutto, cioè si trovano canoni molto diversi, si trovano appunto posizioni contrapposte. In altre parole, se si va là per cercare il canone, se si interrogano gli antichi per cercare il canone, questo canone non si trova. Non si trova, perché l'opera, soprattutto quando l'opera d'arte, l'opera d'arte letteraria, cioè quella che poi resiste anche all'usura del tempo, resiste alla consunzione della tradizione, è una negoziazione sempre, lo sa chiunque, ha descritto anche un verso di poesia, tra il modello e la resistenza a quel modello, no? Cioè questo attrito che dà la scintilla dell'opera d'arte, tu hai un modello, è un canone, è una forma, e poi fai anche un po' di resistenza rispetto a quello, e quello fa opera. Quindi non gli antichi ci riguardano per nessuna di queste ragioni, non perché ci troviamo i valori, non perché sono utili, non perché sono inutili. Allora perché ci riguardano? Questo è il secondo movimento, veramente costruito in modo geometrico, del libro. Ci riguardano, la ipotesi che vuole sostenere, che sostiene con una alta argomentazione Luciano Canfora, è sì. Ci riguardano per una serie di motivi che io cerco di schematizzare, il testo, pur essendo appunto così esile, è molto più ricco di quello che vi dico io, per motivi sia tecnici che teorici, sia diciamo così metodologici che ideologici. Ma il motivo tecnico, innanzitutto ci riguardano, per quella cosa appunto che diceva già ora citando Gramsci, appunto Anna Benedetti, cioè perché la relazione con il passato ci fa fare allenamento, ci tiene in allenamento per la comprensione della nostra stratigrafia culturale, come sappiamo è molto complessa, e per cui ci vuole un allenamento continuo a questa, diciamo così, attenzione a esercitare gli organi, che non sono soltanto la mente, ma appunto scrive Gramsci, una bella citazione che riporta di godere le carceri, che riporta di Luciano Canfora, sono anche i muscoli, sono anche i nervi, e anche l'estetica è tutto, cioè non è soltanto appunto l'intelligenza noetica che cattura un concetto, è molto di più. Allora ci aiutano questo allenamento, questo contatto con questi testi a comprendere la stratigrafia della nostra appunto storia culturale, ma anche ci allena a fare distanza, cioè a capire cos'è, quanto siamo distanti da quello, qual è, a misurare questo rapporto in termini proprio di anche di impossibilità a tradurre in modo preciso quelle parole o quelle forme in parole alle contemporanee. Per cui un tirocinio, proprio un tirocinio, uso le parole di Gramsci, un allenamento muscolare nervoso avrà a che fare con qualcosa di così forte che però ti allena appunto anche non solo alla vicinanza ma anche alla distanza, esattamente come un esercizio ginnico. E poi appunto, soprattutto in tutti i sensi, ed è bellissimo l'articolo in appendice dei testi importanti storici che sono riportati in appendice, che sono testi appunto che erano degli anni 30, degli anni 40, del Novecento, il testo però più bello, e non lo dico perché l'autore qui è quello di Luciano Canfra, che forse l'ha messo come capitolo in appendice, che è quello sulla traduzione, quello bellissimo testo sulla traduzione che davvero dovrebbe essere dato, distribuito in copia a tutti i nostri studenti, in quanto è proprio l'idea che la traduzione, che non è soltanto ovviamente la traduzione, ma è anche la traduzione verbum de verbo, proprio da una lingua a un'altra, è questa negoziazione, ancora una volta. Negoziazione con delle parole, un orizzonte culturale, una cosa che c'è distante. Tradurre, in questa bellissima citazione appunto di Ortega che ci ha riproposto Luciano Camper, tradurre non tanto il suono delle parole, ma anche il silenzio delle parole. Cioè quelle che le parole, quella a cui le parole alludono, e che in realtà nel non detto della lingua originale si coglie invece nella lingua di traduzione e non si coglie. Chiunque abbia tradotto appunto qualsiasi cosa, anche una versione ginnasiale, sa che cos'è questo sforzo, e chiunque poi si è cimentato anche un po' più avanti lo sa ancora di più. La traduzione è sempre una sconfitta, è una sconfitta perché è veramente una negoziazione con qualche cosa che non si può dire con le stesse parole. Anzi, se tu la traduci con le stesse parole o col corrispondente, diciamo così, piatto, meccanico, in realtà tradisci, non traduci, ma tradisci appunto non la lettera ma il senso del testo. Per cui la traduzione è un esercizio difficilissimo che appunto che va fatto tenendo conto di questo scacco che c'è sempre nella traduzione. Cioè l'idea che comunque alla fine uno, dopo essersi cimentato per ore, per una versione, per giorni, per mesi o per anni con un autore, sa che comunque qualcosa ha fatto, ma è comunque una sconfitta magari che ha dei suoi punti di luce, ma che ha tantissimi punti di ombra, perché appunto sono questi silenzi intraducibili. Tra questo allenamento, perché test di ginnico, di abilità e di agilità. Io c'è una pagina per andare un po' sul tecnico, sulla polemica precisa che fa Luciano Canfra contro l'attuale riforma della scuola, che ancora una volta non è una riforma che parte appunto a Berlinguer e poi trova dei assolutamente entusiasti continuatori o dei piatti continuatori nei ministri successivi, che anche là non è che ci sia un disegno, un progetto veramente alternativo a quello che io, noi, voi potete pensare che si impone. No, c'è semplicemente appunto la mancanza del progetto, c'è la mancanza totale di qualsiasi progetto, c'è l'assoluta, diciamo così, assuefazione a parole d'ordine sentite, un po' ripetute, un po' neanche in realtà ben digerite, c'è l'assoluta, diciamo così, piattezza, appiattimento rispetto a questa idea della moda, per esempio della moda a parte le 3i, ma anche i test. Allora io dico, lo faccio anche da volte con i miei studenti in seminario, un bellissimo test, adeguato anche ai nuovi ritratti, la tecnica è, ti do una stringa di tre parole di Hildegarda van Bingen, tu me la devi trovare, quindi trovare il testo in internet con la tua tavoletta, allora devi conoscere almeno 3-4 lingue, devi conoscere appunto, devi saper consultare i siti sapere consultare i siti in modo giusto e sapere appunto dove sono le fonti, saperla trovare, questo vuol dire un contesto, no? Perché ha a che fare con le infinite possibilità che ci offre adesso, per esempio ci offre i materiali in rete che sono straordinarie. Io continuo a ripetere, stiamo vivendo un'epoca bellissima da questo punto di vista, siamo alla terza, come è stato detto, grande rivoluzione, il passaggio dalla oralità alla scrittura, dalla scrittura manoscritta alla stampa, adesso dalla stampa, dalla scrittura stampata a un altro tipo di supporto e un altro tipo di possibilità di accesso e di condivisione della conoscenza, per cui veramente un'era bellissima e straordinaria, che però ovviamente va, come tutte le grandi rivoluzioni, a parte che sempre i suoi detrattori dicono che era meglio una volta, come c'è scritto nel Cortegiano, questo le generazioni l'hanno sempre detto, e se fosse vero saremmo tutti morti qualche millennio fa, perché tu ogni generazione dice che era meglio la generazione precedente e che era meglio l'odore della carta rispetto a internet, eccetera. Ovviamente non è vero, perché ogni realtà grande possibilità, ogni accesso, ogni apertura, ogni invenzione crea in realtà possibilità ulteriori di conoscenza che vanno ad affiancarsi a quelle precedenti, se vengono ovviamente coltivate e indirizzate nel modo giusto. Ma in questo senso appunto questa grande opportunità in realtà è vissuta semplicemente, come lo sappiamo, ma lì ci sono anche affari veramente di bassa lega, viene semplicemente vissuta per mettere un mare di soldi, nessuno sa quanti, non si riesce a sapere quanti, sulle lavagne elettroniche, su questi schermi costosissimi, come sapete che il ministro Gelmini aveva ordinato di mettere in ogni aula, quando ci sono appunto, come sappiamo, almeno a Venezia, nelle città, ci sono appunto le piove dal tetto, però è la lavagna elettronica che tanto bisogna un po' spostare perché se ci piove sopra non funziona più, e la quantità di denaro spesa per queste cose assolutamente inutili e assolutamente inadeguate rispetto alle strutture, non perché non sia utile ovviamente avere un collegamento alla rete eccetera, ma perché quel tipo di mezzo è semplicemente fatto molto banalmente per far fare affari a qualcuno che l'ha venduto, non so chi sia, ma è chiaro che è così, cioè pare di tutta evidenza. Esattamente come appunto tutte le paventate, appunto così, terrorismi del mondo, diciamo così, che sono tutti verissimi, però l'effetto leggermente secondario è l'acquisto sottotono, sotto silenzio, di 90 F-35 per 30 miliardi, che è passata la settimana scorsa senza che nessuno ne parlasse, che tra l'altro non funzionano, come sappiamo, che c'era stata una bella polemica appunto sul fatto che sono anche rotti. Ma siccome la Costituzione italiana ripudia la guerra, penso che compriamo 90 F-35 che non funzionano, così non possono funzionare, possiamo guardare il problema, penso che sia un buon investimento. Cioè voglio dire, le ragioni poi sono molto, credo, molto veramente molto miserbe, molto banali, però in realtà non è ovviamente opporsi a questo tipo di evoluzione dei mezzi, della strumentazione, è capire cosa farne. Allora, passiamo appunto a questo motivo appunto tecnico, l'agilità. Mi fermo. Ma mi dispiace aver annoiato qualcuno. Sto parlando proprio del libro, non sto parlando di altro. Allora, dicevo, cerco di dire più brevemente quello che volevo dire. C'è un motivo allora tecnico, c'è l'allenamento a questa, diciamo così, a questo esercizio di pensiero a contatto con i classici, e anche poi un motivo. Una ragione di contenuto, cioè di metodo, cioè formale e di contenuto, ovvero Campero ci insegna che appunto studiare gli antichi significa vedere la drammaturgia dei conflitti, come dicevamo prima, non soluzioni uniche, una soluzione unica, a variabile unica, ma una drammaturgia, un teatro di conflitti in cui appunto bisogna abituarsi a processare i fatti, perché dentro le fonti antiche, a partire dai grandi studi che ha dedicato Luciano Canfra appunto alla democrazia, c'è tutto e c'è anche il contrario, perché contemporaneamente c'è per esempio la celebrazione, in modo più o meno parafrastico già nel V secolo, di questo grande istituto inventato in quegli anni da Pericles, insomma nella fine del V secolo, e c'è anche ovviamente la critica feroce contro questo sistema. C'è, come sappiamo appunto, la critica il caso che fa appunto Canfra riguarda per esempio il discorso della schiavitù per natura, o libertà per natura dell'uomo, tra l'altro suggerendo un altro filo che sarebbe molto interessante sviluppare, c'è l'analogia con la schiavitù contemporanea, che è molto presente e che in realtà noi consideriamo una cosa così lontana e così antica, ma che in realtà cittadini che lavorano con noi e per noi e che non abbiano diritto individui di, appunto, non abbiamo i diritti civili, sono esattamente paragonabili dal punto di vista formale alla schiavitù antica. Per cui la drammatizzazione appunto del conflitto, il vedere appunto questa forma teatrale proprio della dialettica. Dunque, questo discorso che ha a che fare appunto con un discorso di metodo e che ha a che fare anche con un'altra valenza che c'è e che riguarda proprio la scuola nel testo di Camfer, cioè il fatto che c'è sempre questo rapporto, diciamo così, in qualche modo critico con la figura che in qualche modo si propone come autorità. Questa è la cosa importante. Su questo cosa metto il mio dopo, dato che no.
Ecco, funziona benissimo. Sono incompatibili. Pronto? Sì. Allora, intanto davvero mi pare che siamo entrati nel vivo di questi problemi che ci trasciniamo da un sacco di tempo e che certamente non risolveremo stasera, ma li affrontiamo ciclicamente e ci sarà pure una ragione per cui questo avviene. Quindi devo essere grato a Monica Centani per la lettura che ha fatto, andando oltre, secondo me, i miei stessi intendimenti, quindi un interprete creativo di cui devo essere davvero grato, mi ha anche aiutato a capire alcune cose che ho lasciato in ombra. Insomma, mi trovo particolarmente a mio agio dovendo affrontare, senza questo fischio spero sottostante, il problema che è racchiuso in questo titolo. Questo titolo è sfortunatissimo perché è stato spesso citato come gli antichi ci guardano, che è un po' minaccioso il fatto che ci guardino. Poi va bene. Poi è stato giustamente, credo io, criticato perché io evito sempre la parola classico, infatti Monica Centani mi ha garbatamente rimproverato per questo fatto, testé o sbaglio, lievemente, spiegandoci intanto efficacemente che vuol dire questa parola, come si è formata, perché ci viene continuamente mostrata, quasi amata o detestata, no? Il famoso liceo di cui si è fatto un processo a Torino nel novembre dell'anno passato è il famoso liceo classico, no? E meno del 5% della popolazione studentesca del nostro paese, quindi è già interessante il fenomeno che si accentui la sua presenza positiva o negativa pur trattandosi di un segmento piccolissimo dell'ordinamento scolastico nel suo insieme. Però appunto il fatto che si chiami classico gli dà una posizione eminente, che gli è stata riconosciuta, che è stata conquistata, che è in discussione, e quindi io non posso sottrarmi al rimprovero perché non usiamo la parola classico. Io resto fermo però nella inclinazione a parlare degli antichi, che è un termine vago, estremamente vago, no? Gli antichi in quanto mondo mediterraneo sono quelli lì, greci, romani, ma in realtà anche i punici, gli ebrei, no? Sono tutti gli antichi di questo mondo qua. Ma se guardiamo un po' più in là, gli antichi sono altri, no? La cultura classica del Giappone e quella cinese. Questo già ci lancia in un orizzonte enorme. Poi chi sono i classici dei nordamericani? Questo è un grande problema, perché la loro storia è cominciata molto più di recente e quindi tutto quello che viene prima è tutto classico o tutto moderno. Insomma, antico è più duttile come concetto, perché ognuno, ogni area culturale, geografica, ha i suoi antichi. Classico è imbarazzante, perché contiene inevitabilmente, l'abbiamo sentito poc'anzi, una valutazione, un elemento di valore, di valutazione. Ed è buffo a rigore se noi pensiamo che per Callimaco, il quale viveva nel III secolo avanti Cristo, una persona importantissima nel piano culturale, poetico, politico, i classici erano Eschilo, Aristofane, forse anche Demostene, visto che lui se ne è occupato e noi gli siamo grati, no, del fatto che si è dedicato a classificare tutto questo materiale confuso, magmatico, che era arrivato ad Alessandria sotto il nome di Demostene. Ma per i romani, per Orazio, Callimaco era un classico. E potremmo continuare arrivando fino a Eginardo, non per fermarci al tempo di Carlo Magno, ma insomma è una tappa importante, per Eginardo Svetonio è tanto classico che lui deve scrivere La vita di Carlo e ricopia in realtà La vita di Augusto da Svetonio, cioè gliela cuce addosso, cambiando naturalmente alcuni elementi, come ovvio. Ed è un omaggio straordinario, no? Ma Svetonio non si sognava nemmeno di sentirsi classico, non gli passava per la testa, era un signore, un archivista in gamba. Poi l'hanno cacciato, no? Adriano a un certo punto l'ha messo via e quindi lui non ha potuto continuare a fare quel lavoro straordinario di indagine archivistica e di collage di documenti, eccetera, che era chiuso, per esempio, nelle vite le famose dei dodici Cesari. Allora, il punto che io credo si debba avere sott'occhio quando si pongono le domande che abbiamo cominciato a porci stasera è duplice. Da una parte, un grande bagaglio culturale, innegabilmente grande, anche per la durevolezza della trasmissione, no? E dall'altra parte la sua fruizione come strumento in un luogo nevralgico delle varie società, che è la scuola. Non sono due piani distinti, hanno contatti molteplici, si possono scambiare intensi suggerimenti, però sono due piani diversi. Spesso, molto spesso, la discussione intorno all'utilità, il fare i conti con, confonde i due piani. E quindi è facile, almeno sul piano polemico, dire ma in fondo tutto questo è un ingombro, sfoltiamo, perché nella struttura scolastica bisogna fornire ben altro e formare ben altro. Questo argomento è abbastanza subdolo, come dire, è un sillogismo sbagliato. Vanno affrontati separatamente. Che quel enorme retroterra rappresentato dagli antichi senza confini, possiamo risalire a Omero e scendere fino a Fozio, a Zenzes, non so se anche a Bessarione, in omaggio a Venezia, tutto questo enorme retroterra e il continuo dialogo, piaccia o non piaccia, con la nostra cultura vivente, magari su un piano contrappositivo, non soltanto su un piano mimetico. Quindi lì il problema non si pone nemmeno. Se un grande interprete del presente attraverso l'opera letteraria, drammaturgica, filmica o teatrale come Pasolini vuole, cerca di esprimersi lottando contro alcuni autori antichi, questo non lo fa per dimostrare di aver fatto buoni studi al liceo. Lo fa perché lo sente come un veicolo indispensabile per dire quello che lui vuol dire. Quindi il problema non si pone neanche in termini cosa buttiamo nel fosso e cosa salviamo. È un contatto vivente, costante, conflittuale, fino allo stravolgimento dei modelli, che fa parte dell'interpretazione. L'altro è un problema più specifico ma importantissimo, e cioè come funzionano le strutture da cui viene fuori la generazione che tra qualche anno ci guiderà e che invecchierà e che dovrà trasmettere anch'essa, ci verrà dopo, qualcosa che valga la pena di fare oggetto di studio in quella struttura fondamentale che è la scuola. Questi sono due piani separati, che è bene affrontare separatamente. Gli equivoci erronei che si sono accumulati all'interno del mondo scolastico, dei quali parleremo tra brevissimo, si sono riverberati sull'altro versante, facendo una grande confusione, quindi cancellando quella realtà che ho prima descritto e che credo sia innegabile, di costante rapporto con un'enciclopedia, potrei dire, di autori, non soltanto sul piano letterario, con i quali si continuano a fare i conti. Ripescare l'importanza della geometria euclidea, sentirne l'attualità, è un problema che riguarda gli studi matematici, e nei quali non mi addentro per ignoranza assoluta, indipendentemente dal fatto che Euclide visse quando Platone stava morendo e si trasferì ad Alessandria e fece il professore di geometria, ben pagato dai Tolomei, che giustamente avevano a cuore anche quel ramo del sapere. Gli equivoci che si sono venuti accumulando dentro la struttura scolastica hanno una storia che sarebbe lunghissimo raccontare, ma per pezzi bocconi si può raccontare, legata, e qui torno a ciò che è stato detto prima, a quella parola terribile che è il canone. Il canone si può usare in tanti sensi, naturalmente, ma noi ne abbiamo esperienza, no? Chi frequenta, chi insegna, chi da scolaro ha frequentato la struttura scolastica ha subito un canone, senza saperlo magari, inconsapevolmente. Canone che consiste nell'additare un pantheon di autori e nell'additare un pantheon di risposte, valori. Io cerco da sempre di mettere in discussione questo pseudo concetto, cioè il fatto che storicamente si è affermato ciò, ma è totalmente infondato. Ci saranno anche delle ragioni empiriche per cui quando la struttura scolastica ha avuto un'ossatura sempre più precisa, più concreta, più rigida, ha dovuto fare delle scelte. Benissimo. Però intanto sono scelte non eterne, sono scelte nella storia che rispecchiano la mentalità delle classi dirigenti, dei ceti dirigenti in una determinata epoca, quindi sono scelte passibili di trasformazione, ma devono essere note come scelte, come selezione consapevole. Possiamo fare qualche esempio. La quantità sterminata di prosa politica, filosofica, storiografica e retorica che abbiamo in lingua greca non ci autorizza a pensare che soltanto alcuni sono i punti di riferimento. Anzi, conviene porsi la domanda come si è formata una certa selezione storica. Noi abbiamo la fortuna di avere un autore sopravvissuto in un manoscritto non tanto antico e anche abbastanza malconcio, e cioè Le vite dei filosofi di Diogene Laerzio. Vabbè, non sappiamo neanche quando è vissuto esattamente quest'uomo, se lo stiracchiano di qua e di là, qualcuno lo maltratta, un grandissimo Edward Schwartz l'ha trattato malissimo, gli ha dato praticamente dell'imbecille. non abbiamo la possibilità di contestare questo giudizio in astratto, però siamo gratissimi a quest'uomo che ci ha lasciato 10 libri in cui mette in un certo ordine il pensiero filosofico fino al tempo suo. Infatti l'ultimo autore che lui cita è un tale di Alessandria che si chiamava Potamone di Alessandria, che non ha lasciato una grande traccia come Hegel, però c'è stato anche lui a un certo punto ad Alessandria. Quindi possiamo immaginare che questo uomo, questo Diogene Laerzio, fosse di quelle parti lì, cioè un'area culturale estremamente densa, ben oltre la crisi, diciamo così, del secondo, terzo secolo dopo Cristo. Quest'uomo è strano, è un uomo singolare che, visto da vicino, ci interessa molto. Il terzo libro di quest'opera è tutto su Platone e lui lo dedica a una signora, di cui non dice il nome, forse per galanteria, non lo so, gli dice tutta platonica, talmente platonica questa donna maniaca di Platone che lui gli dedica l'opera, in particolare il libro terzo, che, cosa singolare, in realtà è tutto quanto su Platone. Anche Aristotele ha tale privilegio dentro questi 10 libri di Diogene. E quindi uno potrebbe pensare che Diogene sia seguace del pensiero di Platone. Egli non lo dice, dice che questa signora, per lui importantissima, è talmente filoplatonica che lui gli dedica il suo libro. E siamo contenti di ciò perché quel che apprendiamo su Platone, anche sul punto di vista materiale, testuale, da quel libro, è una quantità veramente impressionante di dati che altrimenti non avremo. Si va un po' oltre, alquanto oltre, e nel libro decimo, che è l'ultimo, avviene una cosa curiosa, che cioè riguarda Epicuro. C'è nulla di più lontano da Platone del pensiero di Epicuro. E lui però ha fatto qualcosa di singolare, ha infilato dentro questo libro, in cui si dice Epicuro dove è nato, quando è venuto ad Atene, cosa ha scritto, eccetera, eccetera, alcuni testi di Epicuro, ben 3 lettere, una molto lunga, in cui Epicuro sintetizzava il suo pensiero. Epicuro ha scritto moltissimo, per i Fusios erano 37 libri, uno si domanda come ha fatto Lucrezio a ridurli a 6, va bene. Gli umanisti pensavano che ci mancassero 21 libri di Lucrezio, eh? Il che non è totalmente escluso, però non è neanche dimostrabile. Comunque, da 37 a 6. E le massime capitali, no? Le famose massime capitali sono un libretto rosso praticamente di Epicuro, no? La sintesi anapolittica, il formulare del suo pensiero. Io quando tantissimi anni fa diedi vita a una rivista che vive ancora, avevo anche cercato di avere la collaborazione nel mondo sovietico. Non erano facilissimi i contatti epistolari, la posta andava lentissima, sembrava di essere nel romanzo di Gogol. E a un certo punto una studiosa che mi interessava molto per quello che aveva scritto su un classico che Monica Centanni tratta un po' dall'alto in basso, cioè Luciano di Samosata, scherzo, va bene, e chiesi a lei di collaborare, eccetera. Allora, per evitare problemi con la censura, questa persona, che si chiamava Husar, H-U-S-A-R, parlo di 30 e passa anni fa, mi mandava delle lettere in tedesco, la sua lingua di comunicazione era in tedesco. Cominciavano con dire oggi c'è un tempo magnifico, gli uccelli cantano, eccetera, eccetera, poi dopo un po' di rinvio cominciava il suo articolo, che si sviluppava in questa lettera manoscritta, tanti fogliettini, che terminava, poi la lettera continuava con altre notizie, senza che ci fosse soluzione esplicita o cesura esplicita. E secondo me il grande e simpatico Diogene ha fatto qualcosa del genere, cioè ha infilato una parte importante per lui del pensiero di un autore mal visto, di un autore rimosso come Epicuro, impastandolo dentro il decimo libro. No? È una tecnica, come dire, interessante, che a me sembra assimilabile a quel fenomeno che vi ho descritto un minuto fa. Perché dico rimosso mal visto? uno potrebbe dire abbiamo tutto Platone, e anche Platone Spurio, e Democrito ce l'abbiamo soltanto grazie a una serie di citazioni. Quindi chi è che ha inabissato Democrito a un certo punto? Una tradizione filosofica e poi religiosa che ha recuperato Platone, ma ha condannato definitivamente Democrito, Epicuro e i suoi seguaci. E questo è interessantissimo per chi si chieda che cosa ci è arrivato e perché, e con quale criterio. Plutarco, Cicerone, prima di lui, destinano una polemica inesausta, implacabile, ad Epicuro e ai suoi seguaci, con l'argomento che tutti i suoi seguaci non fanno che ripetere il suo pensiero è pieno di contraddizioni, e il disprezzo verso la rozzezza della visione epicurea e della morale stravolta in edonismo e della fisica si estende anche ai suoi scolari. Plutarco è un uomo pacifico, serafico, bonario, ma quando polemizza contro Epicuro si scatena. Un padre della Chiesa importantissimo, un po' iettatorio, si chiamava Lattanzio, no? De Mortibus Persecutorum, è un libro abbastanza inquietante. Ecco, a un certo momento assume Lucrezio come bersaglio e dice tutto quello che delirat Lucrezio viene da Epicuro. Infatti è vero. Delirat non è la parola più dolce di questo mondo. Perché? È curioso, perché un pensiero come quello che noi intravediamo di Epicuro e invece leggiamo in Lucrezio è una critica distruttiva della religione che il cristianesimo si proponeva di combattere. E quindi come mai questa avversione così tenace nei confronti di un, non dico potenziale alleato, ma comunque di una corrente di pensiero che aveva contribuito non poco a sgretolare la fede nella religione olimpica, già messa largamente in crisi dalle religioni di salvezza, ben prima che il cristianesimo affiorasse. E invece, come dire, c'è quasi un coalizzarsi, assumere anche la polemica degli stoici contro la filosofia di Epicuro e di Democrito pur di metterla al bando. E fenomeni di questo genere giovano ad inabissare un autore e a salvarne un altro. Quest'altro magari interpretato in maniere abbastanza domesticate, no? Lo stesso Lattanzio, per non parlare poi di altri padri della Chiesa successivi, Platone lo prende ma poi gli dà fastidio per tutte queste, la comunione delle donne, tutte queste donne in comune, eccetera, le ingiurie, le insulti che si becca Platone da parte dei padri della Chiesa, è inutile che io le rievochi, ma una volta condannato per questa immoralità, eccetera, eccetera, per il resto è recuperabile dentro una prospettiva di anticipazione della spiritualità cristiana, dell'idealismo, eccetera. Ma se facciamo ancora un passo indietro e veniamo ad un autore che forse con Lucrezio qualche rapporto intellettuale ha avuto, e parliamo niente meno di Virgilio, padre dell'Occidente, no? Indubbiamente vero, Virgilio è un gigante per la cultura occidentale, con buona pace del dottor Nafta, questa volta simpatizziamo per i settembrini, no? Virgilio polemizza contro Lucrezio senza mai nominarlo, su punti nevralgici, no, Felix qui potuit rerum cognoscere causas, è esattamente quello che Lucrezio si sforza di dire in continuazione, che la luce della ragione ci porterà a cognoscere causas. Lui lo sa benissimo. Sesto libro dell'Eneide, uno potrebbe dire non avrebbe mai dovuto scriverlo, ma l'ha scritto. Scena singolare, no? Enea si affaccia alla porta dell'Ade, il padre è l'ombra, appare, eccetera, e gli racconta la futura storia di Roma, che in realtà è già avvenuta, quindi una profezia post eventum. Però la caduta di Tono, diciamo così, si spinge fino all'estremo, e Augusto d'altra parte tormentava Virgilio con lettere quotidiane per sapere a che punto era della scrittura. Io devo dire, non avrei letto una pressione di questo genere. Arriva per addirittura esaltare questo giovane Marcello, famoso figlio della sorella di Augusto, Ottavia, e di un Marcello che peraltro era stato uno dei peggiori nemici di Giulio Cesare, volendo essere precisi. Ma comunque, siccome Augusto amava recuperare le famiglie nobiliari e senatorie, va benissimo. Ma in quel contesto, prima di preconizzare la sicura grandezza dell'impero, Virgilio sente il bisogno di prendere un verso di Lucrezio e capovolgerlo. Lucrezio ha scritto a un certo punto nel quinto libro, che è una storia dell'umanità, che è meglio parere, cioè obbedire, quietum, stando tranquilli, anziché regere imperio. Quam regere imperio è l'inizio dell'esametro. E l'esametro antilucreziano dice: tu reger imperio romane memento. È chiaro, in un'arte raffinata per pochi, o relativamente pochi, quella citazione è di una evidenza assoluta, è un'allusione distruttiva rispetto al poeta epicureo che preferiva la rinuncia all'imperialismo in nome della vita prior, che è fatta di poco, di povertà, di sufficienza, di fratellanza, e stravolge questo verso per dire: gli altri greci si facciano una statua, eccetera, tu romano ricordati che devi comandare. È andata male a un certo punto, qualche secolo è passato, è finita come è finita. Allora, se mettiamo insieme tutti questi pezzi, e come vedete siamo partiti da un autore che secondo la tradizione prendeva la toga virile mentre il povero Lucrezio moriva, messo che sia vero il sincronismo, grosso modo Lucrezio ci è dovuto scompare, e arriva fino ai cristiani, passando attraverso la tradizione neoaccademica, Cicerone, stoica o stoicheggiante, Plutarco. Quindi c'è una corrente fortissima che sfocia poi nella mentalità, nel sincretismo cristiano, che è un recuperare il paganesimo e la filosofia greca impastandoli con un po' di dogmi, una tradizione che alla fine ha espulso un intero filone di pensiero, di cui per fortuna, grazie al bravo Diogene Laerzio, noi abbiamo dei testi diretti e non soltanto la polemica da cui ricavare che cosa gli epicurei pensavano. E anche, ovviamente, il poema di Lucrezio, se non ci fossero stati quei due monaci, sicuramente peccatori, incalliti, che hanno ricopiato i due manoscritti, no, l'oblongo e il quadrato, Lucrezio era finito. Due testimoni. Poi, sì, tanti e tante copie umanistiche, naturalmente. Ma quelle nascono quando ormai il testo è salvo. Questo campo di battaglia è la tradizione antica. Questo. E allora, non soltanto non è quella specie di museo delle cere, di cariatidi, di mummie, tutte concordi tra loro, oltretutto, perché la follia della teoria dei valori è che sono tutti concordi tra loro, nulla di più falso. È invece un luogo di lotta intellettuale e pratica. Questo è. Come diceva Monica Centanni all'inizio, riprendendo un pensierino al quale io sono affezionato, noi ci troviamo dentro quella stessa problematica. Talora ne siamo consapevoli, talora no. Qual è il vantaggio però di avere nozioni di questo? Lei l'ha detto benissimo all'inizio, non avevano il libro sacro. avevano tanti difetti, tantissimi. Avevano anche una brutalità nel dire le cose antipatiche, no? La nostra è spesso ipocrisia, che ha tante cause. Però non avevano il libro sacro, cioè timeo, no? Homine munius libri, un giusto ammonimento. Il libro sacro costringe, induce al dogmatismo, poco da fare, perché ci sono i suoi tutori, interpreti. Anzi, si può dire che in questo la Chiesa Cattolica, la sua infinita saggezza, è molto più duttile, molto più pagana, per tante ragioni, non le sappiamo, avendo immesso il corpus degli interpreti, i quali possono contraddirsi tra loro, combinarsi tra loro, nell'ambito del dogma, della verità da accettare. Protestanti, nel momento in cui si contrappongono, ritornano al libro uno solo e cancellano tutta l'interpretazione, perché giustamente si rendono conto di quanto sia in realtà sottile, ma sottilmente manipolatrice. Ecco perché del mito cosiddetto, cioè della saga, della tradizione orale remotissima, ci danno versioni diverse, in drammi diversi, perché non c'è il libro sacro, quindi c'è una struttura mentale laica, nel senso di apertura mentale, già all'origine, già alla partenza. Ma prima di saltarci dicendo facciamo come loro, perché tanto sarebbe un esercizio anacronistico, guardiamo però l'altra faccia, cioè, che è inquietante. Al tempo stesso è un mondo pervaso di bigotteria, pervaso. Atene è contemporaneamente il luogo dove a teatro si può raccontare il mito in n forme diverse. Alcuni scocciatori motorizzati come Socrate possono mettere in dubbio tutto, fermare la gente per dire cos'è la virtù, e quelli scappano per non poter rispondere a una domanda così difficile, però è anche il luogo dove i filosofi si mettono sotto processo, dove la religiosità è un fatto di bigotteria, cupa. Il democratico ateniese medio è un signore che ha sempre l'idea del pugnale, del mirto contro il tiranno, però è anche un uomo incombente su qualunque devianza da quella che per lui è la morale. Alcibiade ne ha fatto le spese, certo non era un ragazzo da poco, era tutt'altro che docile, comunque una vita tragica per la mentalità bigotta dell'ateniese medio, democratico, e per noi quasi pericleo, che è una finzione del classicismo, dire che gli ateniesi sono tanti piccoli peli. Ecco perché ancora una volta abbiamo una contraddizione fortissima che la scuola, ma anche la tradizione scolastica, finisce con nascondere o lasciare nell'ombra. Apertura mentale per cui non c'è il libro unico e al tempo stesso incombenza bigotta sulla vita anche privata, individuale, con uno sguardo particolarmente attento e accanito sui ceti più acculturati, che sono quelli più liberi dal punto di vista dei comportamenti. Dicevo, brutali, brutali certamente, nel momento in cui Aristotele teorizza che lo schiavo è una macchina parlante, e un povero diavolo come Floro, un signore di cui non sappiamo quasi niente, tranne il nome, ma forse era un discendente di Seneca, o della famiglia perlomeno, che al tempo di Adriano scrive consommé della storia romana, no? In due libri. A un certo punto si occupa delle guerre servili, quindi di Sicilia, la più lunga è quella di cui si occupa, è Spartaco. E comincia dicendo: io non so come parlare di questa guerra, come definirla, nella quale uomini di razza inferiore, di un secondo genere umano, impressionante la formulazione, di un secondo genere umano diverso dal primo, quello al quale per fortuna noi apparteniamo, hanno osato pretendere di essere trattati come alla pari degli altri. Quindi lui dice: questa è la vergogna delle guerre servili, non il fatto che abbiamo dovuto combattere rischiando grosso, perché Spartaco poteva arrivare a Roma, ma il fatto che questi esseri inferiori ci abbiano combattuto. E lui scrive 250 anni dopo, che Spartaco è stato ammazzato nel 71 avanti Cristo, e lui sta al tempo di Adriano, quindi un sacco di tempo di mezzo. Si diceva da ultimo, e io insisto molto su questo concetto, che poi non è un pensiero, è semplicemente una cognizione pratica. Nella storia del civilissimo mondo occidentale, autocelebrantesi ogni giorno, la schiavitù non è scomparsa mai. Mai. In forme diverse, proiettate fuori, però costantemente alimentata, preservata e utilizzata. In altri incontri, ma stasera stiamo minacciando veramente di non finire più, diciamo, mi scuso perché sto abusando del vostro tempo, tenterei di ricostruire la storia di questa emancipazione desiderata, auspicata e mai inverata. Un nostro collega molto in gamba, molto polemico, molto serio, che certamente avrete invitato qui, non l'ho visto in fotografia, ma può essere, che si chiama Domenico Lo Surdo, va bene? Bisogna smettercelo, è indispensabile. Ha scritto un bellissimo libro, pubblicato alla Terza, un paio di anni fa, credo, Controstoria del liberalismo. La parola controstoria già fa capire che non è un libro tanto serafico. E porta una documentazione instancabile, perché è un uomo di una dottrina martellante, oserei dire, e che conosco da quando aveva 15 anni, sulla presenza data come ovvia della schiavitù nella prassi, nell'esistenza, nella condotta di vita di grandi personaggi come John Locke, per esempio. Il commercio degli schiavi frutta moltissimo e questi schiavi vanno nelle piantagioni del mondo nuovo, no? Del nuovo mondo. Quindi non fanno problema. Quando la Convenzione Nazionale, febbraio 1794, egemonizzata in quel momento da Danton, che non è stato ancora processato, viene investita del problema che in colonia Guadalupe e Martinica hanno mandato dei deputati alla convenzione a Parigi, di colore, e i quali sollevano la questione: dovete abrogare la schiavitù come istituto, non semplicemente Toussaint Louverture, il Robespierre nero, no, è la schiavitù come tale che va abrogata. E si apre una discussione mai più finita nella convenzione. Difficile dire no, naturalmente. Ma parte, alcuni dicono, ma è superfluo dire no. Perché tanto è implicito nella dichiarazione dei diritti dell'uomo. E in quel caso ci fu un prete straordinario, un vero giacobino, l'abate Grégoire, al quale dobbiamo tantissimo, compreso lo studio sui dialetti francesi, no? Mi scoprì che il 90% dei francesi non parlava francese, parlava il dialetto del suo paese. È l'inventore della scheda bibliografica, no? Portare i libri alla nazione, quindi tirarli fuori dai castelli dei signori, dalle chiese, e portarli alla nazione. Processo che ha creato la biblioteca moderna, comprese le oblate, non lo sanno, ma sono figli e nipotine dell'abate Grégoire. Il padre Grégoire dice: scriviamolo, perché un domani qualcuno dirà che non è vero. E loro lo scrivono, abbracci, i due deputati vengono portati in trionfo, ma la cosa resta sulla carta, perché nel frattempo la Francia ha perso le sue colonie, sono arrivati gli inglesi e hanno ripristinato la schiavitù, essendo un grande paese liberale. E quindi il problema si ripropone nel 48, 1848. Ci sono due persone, molto appassionante la vicenda. Uno si chiamava Chelche ed era, poi diventò comunardo, processato nel 71, ma nel 48 era deputato all'Assemblea Nazionale. E l'altro era un cattolico sofferto, si chiamava Henri Vallon, che ha scritto un bellissimo libro, Histoire de l'Esclavage dans l'Antiquité, i quali insieme scrivono da capo le leggi, le norme per l'abrogazione della schiavitù. L'Inghilterra ci arriva nello stesso turno di tempo a sancire questo, ma sancirlo sulla carta. La più grande repubblica del tempo, cioè gli Stati Uniti d'America, pratica regolarmente la schiavitù e fa una guerra sanguinosissima che dura anni per abrogarla sulla carta, perché ai tempi di Luther King di fatto ancora questo problema esisteva. Poi nel Novecento potremmo parlare del lavoro coatto, sia in colonia sia nel cuore dell'Europa. C'è un libro uno dei tanti Ottolenghi, intitolato Arbeit macht frei, che ha pubblicato i testi che regolano i Konzentrationslager tedeschi, ma non degli ultimi anni della guerra, a partire dal 1933, dove i prigionieri politici, i dissidenti, gli omosessuali, i zingari, eccetera, sono stati messi dentro e subiscono questo trattamento sostanzialmente schiavile, intanto già per il fatto che è un lavoro non retribuito e coatto, e lo schiavo, anzi lo schiavo antico aveva il peculium, quindi si poteva anche riscattare nel giardone, non quelli delle miniere, poveri diavoli, quelli che stavano in casa. Ma oggi la questione, perciò dico, ci riguardano, e forse ci guardano pure, questo è un fatto metafisico, non saprei. Il profitto capitalistico, usiamo queste parole che non si usano più, perché tanto siamo in una biblioteca, quindi i libri ci guardano, possiamo usare le parole che stanno dentro i libri anche quando non si aprono. Oggi ha bisogno della schiavitù nuova, perché è il profitto massimo quello che si cava dal lavoro schiavile o semischiavile, sia di chi viene qui, sia di chi delocalizza. Allora una teoria della schiavitù contemporanea è necessaria, e per capire l'ambiguità del rapporto che si determina tra padrone e schiavo, che non è sempre contrappositivo, se non in momenti di esplosione, altrimenti è compromissorio. Per capire questo terribile rapporto, quei testi lì ci servono come? In senso immediato, come un'esperienza fatta in un laboratorio lontano nel tempo, che per fortuna possiamo ancora interrogare. Grazie.
Congratularvi con Capola per la presentazione perfetta, devo dire piacevolissima, due concetti importantissimi. Il primo, quello di classico, che cosa significa la parola classico? È uno dei problemi che è stato anche recentemente affrontato da un tuo collega Sogliani, il quale l'ha presentata in maniera diversa, dicendo io vi faccio dei nomi. E voi mi dite se sono classici o no. E ha cominciato, Newton è un classico. È un classico. Dopo ha scritto il latino, non so che ha scritto il latino, però effettivamente alcuni nomi sono diventati importantissimi tra i classici. Ma l'altro punto importante del discorso di Newton è stato quello di Lucrezio e Solimone. Io vorrei parlare un momentino perché eppure ha giocato un ruolo importantissimo nella formazione della scienza del mondo. I libri di Epicuro erano praticamente scomparsi. Dante, quando parlava di Epicuro, diceva colui che il mondo a casa pone, che finiva lì. Fu un belga, anzi olandese, nato però in Belgio, con Edward, era un empirista, è stato la prima persona che ha fatto esperimenti di alchimia ma usando la bilancia. Lui tradusse in latino tutti i libri e rimise notte al mondo. E da allora è cominciato, è rifiorito, diciamo, in tutta Europa, che era praticamente scomparso. Il problema del culo è importante anche perché non era soltanto quella parte di scienza che lui costruiva, ma era tutta la scienza di allora che compare in cui è il culo. L'altra cosa di cui volevo parlarvi era anche, però forse non sono nel caso di parlare, è di nuovo il concetto di cui parlava classico. Che cosa significa classico? Perché per la scuola di oggi è importantissimo definire bene che cosa sono i classici, quanti sono i classici. Però non è il mio mestiere, me lo lascio iniziare.
Grazie.
Ti ringrazio davvero, ma aggiungerei anche un dettaglio, come dire, molto noto, ma che bene ricordare. Quando Hermann Diels, uno dei non moltissimi classicisti di mestiere, diciamo così, che capiva Euclide, Archimede, no? Conoscitore della scienza, oltre che della dossografia filosofica, della scienza antica, che i nostri colleghi non frequentano mai, nel senso che dinanzi a una pagina di Euclide girano a largo, è scritto in greco ed è rigorosissimo, un greco bellissimo, la coinea, lo stato puro. Quando Hermann Diels tradusse in tedesco Lucrezio, accanto alla petizione che pubblicava per Weidemann nel 1921, chiese ad Einstein una paginetta introduttiva, che Einstein scrisse ed è pubblicata in cima quelle edizioni, anzi da ultimo quella di casa editrice napoletana che si chiama la Scuola di Pitagora ha pubblicato in un libricino, un opuscolo di poche pagine, quel testo di Einstein, che è molto interessante perché non è in ginocchio davanti a Lucrezio, è persino un pochino sussiegoso, però fa capire come quel testo sia l'antefatto della scienza moderna, con tutta la difficoltà di una empiria che ha degli atomi, un'idea grossolana, diciamo così, e l'acquisizione della scienza, soprattutto del Novecento, intorno alla materia, alla scrittura della materia. La pagina di Einstein, secondo me, nella scuola andrebbe portata con un'estrema facilità.
Non era per caso intitolato
God is King but not Manichist?
No, è una piccola collanina di testi singoli.
Uno di quello su Italia. C'era un pezzo che
tu hai citato. Ah, il brano
di Italia. Secondo me era intitolato God is King but not Manichist.
Ma è in tedesco?
Questo è
di Cresta, questo è
di
Cresta,
allora era questo.
Negli anni 20 era ancora in Germania, era stato nel 13 messo nell'Accademia di Berlino.
La traduzione fatta
da Hermann Diels.
Ah
no, guarda la
fai. Titolato,
questo non so.
Non il libro lì.
Questo non so, no, Einstein poi è rimasto un pochino così, anche lui visto con ostilità, perché era uno dei pochi professori tedeschi che nel 14 dissero non ci piace la guerra. Poi lui, essendo ebreo, peccava due volte. Ed era Hermann Diels, un altro che non ha firmato i manifesti plastici per la riunione sacra, eccetera. E poi è andata. Ma, tra l'altro un ebreo non poteva, prima della Repubblica del 18, insegnare discipline umanistiche. Questo è anche un elemento da non dimenticare a proposito dei nostri famosi classici della cultura umanistica. Nella Germania che ha, certo, che ha inventato il ginnasio umanistico, quello che noi chiamiamo liceo classico, è il ginnasio umanistico disegnato da Wilhelm von Humboldt a ridosso delle guerre di liberazione contro Napoleone. Quindi il modello quello lì, il Regno d'Italia lo prende di peso e lo introduce al nostro ordinamento. Sono loro che l'hanno creato e noi gli siamo grati. Questo è Wilhelm, Alexander il grande geografo, viaggiatore, eccetera, eccetera. E loro stessi però si tagliavano le mani privandosi di un apporto formidabile, no? Il grande Edward Franker, che io ho il piacere di aver avuto come insegnante quando ero giovanissimo. Perché cominciò come giurista? Diritto romano, perché non mai avrebbe potuto insegnare filologia classica e serie greca. Dopo il 18 si cancella questa norma e quindi lui andò a insegnare filologia classica a Kiel, proprio sul mare, insomma. E però il fatto di aver scritto la voce Fides per il Thesaurus Lingue Latine, che è un capolavoro, come sono stato scritto da lui, è dovuto al fatto che la sua formazione di partenza era il diritto romano. E il suo libro su Plauto si intitola Elementi plautini in Plauto, che sembra un gioco di parole, e la sua sensibilità di giurista gli fa capire che quando Plauto presuppone il diritto romano, sicuramente non sta traducendo Menandro o altri. Chiaro? Insomma, se noi guardiamo dentro questi testi in modo stratigrafico e storico, secondo me catturiamo molte coscienze.
Se c'è ancora una domanda, qualcuno può fare una domanda, se no dobbiamo scappare.
Se appunto, secondo fa parte, c'è tanto solo per una domanda. Possiamo salutare.
No, ce n'è una,
Ho detto di fare una domanda. Nel mondo classico, l'arte, specialmente scultura al tempo dei Greci, era qualcosa che era nella bellezza, qualcosa che era arrivato a manifestare qualcosa di bello e che il meglio non si poteva dimostrare e che quindi veniva chiamato classico, o mi sbaglio?
Sicuramente molto più competente di me. Io ho un'idea molto pedestre. Figlia, cos'era? Un artigiano, a parte che era anche un profittatore, un po' di soldi, un po' di guai, era molto bene. Un tecnico. Noi diamo una assiologia. Questo non vuol dire che tutti gli artigiani ateniesi erano sullo stesso piano, ma si percepivano come tali.
Non c'è la parola
perché non c'è il concetto sottostante. Aristofane è un grandissimo uomo di teatro, per noi è il gigante della commedia. Lui stesso dice: ci sono mille giovincelli ateniesi che scrivono commedie e noi questi non ce li abbiamo. Però dobbiamo sapere che la creazione dell'artista, artista sublime, eccetera, è una costruzione storica che si afferma pian piano. I primi a creare questa assiologia sono stati i romani. Cultura, no, di traduzione nasce come cultura di traduzione, a tutti gli effetti, la cultura romana, la letteratura, tranne che nel campo del diritto, per ragioni ben precise, e monumentalizza i modelli greci. Quindi sono loro che in certo senso hanno costruito queste categorie, che poi ovviamente utilizziamo. Però secondo me non va mai perso di vista questo, come è nato. Quindi è meglio interrogarli quando si può, direttamente, no? Come, cosa pensavano di se stessi. Ecco. In questo le rane di Aristofane sono divertentissime anche per questo. Si tratta, Eschio,
a ceffoni, no? Aristofane dice non si capisce che dice, va bene, parole impennacchiate. Ora il pubblico ride, ma vuol dire che effettivamente qualche problema c'era a capire.
Non c'hanno assolutamente,
no? Non
Luciana con la vendita, ci sono via sulla parte di vendere gli incarti, filosofi, Zeus e Hermes che si mettono a vendere, cioè, mettere in crisi anche l'autorità, la sacralità, l'autorità del sistema, che è una grande
sfida. Ringraziamo moltissimo il professor Cancola. Sono 60 anni, ci auguriamo di averlo presto di nuovo alla risoluzione di militare perché è un evento, avervi un evento.